Crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Ai fedelissimi un cordiale saluto e a quanti si sono soffermati per caso sulle nostre frequenze, oltre al saluto, l'invito a restare con noi per conoscerci meglio.
San Pompilio Maria Perrotti, delle Scuole Pie, la vita e l'opera, nel 300° anniversario della nascita. Dal libro di Carlo Celso Calzolai, Un apostolo nel Settecento. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
Vi sono dei santi intorno ai quali è nata presto un'abbondante storiografia, quindi ben studiati e conosciuti fin nelle più riposte profondità della loro anima, ma che, ci si passi l'espressione, non hanno incontrato i favori della pietà popolare. Ve ne sono altri, invece, dei quali poco o nulla si conosce, ma la pietà dei fedeli se n'è impadronita, sono diventati popolari, e intorno ad essi sono fiorite le più belle e ingenue leggende. Ma sempre leggende.
Così si apre la prefazione al libro di Carlo Celso Calzolai, che ci fa da guida, Un apostolo nel Settecento, in cui si narra, in forma esauriente e accertata, la vita, l'opera, il carisma di padre Perrotti. Noi spesso, nelle nostre trasmissioni dedicate al mistero della santità, poniamo in risalto che non vi sono santi di serie A o di serie B, ma soltanto una minore divulgazione da parte delle stesse congregazioni o ordini religiosi a cui gli stessi appartengono. O meglio, la conoscenza della loro santità resta confinata nei luoghi dove questa si è rivelata. Si direbbe, con termine moderno, che è mancata o manca a questi santi un'adeguata pubblicità. Il nostro San Pompilio appartiene a questa categoria, e la situazione non cambiò neppure in occasione della canonizzazione avvenuta ad opera di Pio XI il 19 marzo 1934.
Oggi, finalmente, in occasione del 300° anniversario della nascita, San Pompilio è assurto alla giusta e dovuta notorietà, tanto che la Conferenza Episcopale Italiana e la Radio Televisione Italiana hanno realizzato la Santa Messa Domenicale del 22 agosto 2010 proprio nel santuario di San Pompilio, in Campi Salentina. E anche noi vogliamo rendere omaggio a questo santo dal cuore oceanico.
La storia di San Pompilio, del quale abbiamo ascoltato parte dell'inno a lui dedicato, inizia il 29 settembre 1710 a Monte Calvo Irpino, mentre la chiesa celebra San Michele Arcangelo, e al neonato viene imposto il nome di Domenico. Tutta la vita di padre Perrotti, scrive Carlo Celso Calzolai, sarà un'assidua lotta col demonio. Nel pulpito, nel confessionale e negli incontri spirituali combatterà col principe delle tenebre e Lucifero lo tormenterà con vessazioni continue e con la sua presenza violenta e instancabile.
L'Irpinia è terra di grande fede e anche di radicate superstizioni, di usanze al limite del paganesimo che affondano nella notte dei tempi. Le campane a stormo allontanano la grandine, i campi vengono esorcizzati dagli animali nocivi e nella Domenica delle Palme ciò che di ulivo benedetto proteggono i frutti della terra. Si recita il credo, ma si va anche dalla masciara, la donna che pratica la stregoneria. Il tutto però è intessuto di preghiera e di vicinanza a Dio.
Ascoltiamo due invocazioni. La prima è quella che recitava il servo addetto al forno perché il pane potesse lievitare.
Gesù Cristo mio, fallo crescere e non diminuire. Sempre sazio fammi stare. Fa che il pane non sia azzimo e neanche troppo cresciuto. Tante requie possa avere chi l'ha insegnato.
La seconda invocazione la recitava la fantesca che la notte spegneva il fuoco.
Buonasera, santo fuoco. Buonasera, santo luogo. Buonasera a tutti quanti. Buonasera a tutti i santi.
La sera di tutti i santi, in casa Perrotti si prepara la tavola per i morti e la Pasqua è ricca di solenni manifestazioni che resteranno profondamente impresse nello spirito del piccolo Domenico, che nel piano dei genitori era destinato a guidare la famiglia e a tramandare onoratamente la casa dei Perrotti, non così dall'alto. Quando Dio vuole, chiama.
E a 16 anni Domenico fugge di casa. Si reca al collegio degli Scolopi a Benevento. Chiede di diventare religioso di quell'ordine, di cui veste l'abito il 2 febbraio 1727 e l'anno dopo, il 25 marzo, fa la professione di fede, cambiando il nome in Pompilio Maria. Il 25 marzo 1734, dopo aver insegnato lettere a Turi e a Francavilla Fontana, è ordinato sacerdote a Brindisi dall'arcivescovo Maria Maddalena.
Da Brindisi nel 1739 passa ad Ortuna a Mare e nel 1742 a Lanciano, in Abruzzo. Le due cittadine e le zone circostanti sono campo particolare e fecondo del suo lavoro, che vede unita l'attività scolastica a quella dell'apostolato, realizzato attraverso la catechesi delle popolazioni, la predicazione ed esercizi spirituali a studenti e religiosi. Fu tale la sua attività da meritarsi il titolo di Apostolo degli Abruzzi.
Nel secondo centenario della morte del santo, dal 26 al 29 maggio 1966, Lanciano accoglie solennemente le sue reliquie e nell'atrio del Palazzo Comunale, già collegio degli Scolopi, viene scoperta una lapide a perpetua memoria.
A San Pompilio Maria Perrotti, delle Scuole Pie, apostolo, maestro, educatore, ospite in questa casa dal 1742 al 1747, che le energie più belle della mente e del cuore profuse tra la nostra gente. Il comune di Lanciano nel secondo centenario della sua morte.
Padre Pompilio, discepolo di San Giuseppe Calasanzio, attuò la sua evangelizzazione attraverso lo zelo e il calmo fervore quotidiano, come Pio XI definirà il suo apostolato, invitando i fedeli alla pratica dei sacramenti e alla divulgazione di novene e via crucis, da lui stesso composte. Proprio dalla via crucis abbiamo estrapolato delle espressioni che, lette di seguito, compongono un'unica toccante preghiera di conversione che ciascuno di noi può far sua.
Vi adoro, Gesù. Deh, liberatemi dal maledetto rispetto umano e fate che io abbia da operare sempre con retto fine di dar gusto a voi, mio Dio, che adoro con la croce sulle spalle. Mio dolcissimo amante, mio bene infinito, fatemi essere nel numero delle anime veramente penitenti, giacché non ho saputo stare sotto la bandiera della santa innocenza.
Mio Gesù, quanto più posso, considero il dolorosissimo incontro che voi aveste con la vostra madre addolorata. Ah, fate che per tal rammarico vostro e della vostra santissima genitrice Maria, io abbia da essere consolata nel punto estremo della mia morte. E da voi, Gesù mio, e da Maria mia carissima madre, alla quale mi raccomando per una buona e santa morte.
E contemplando la bella sorte che Simon Cireneo si ebbe in aiutarvi a portare la Santa Croce, oh, quanto arrossisco, mentre in tanti anni di vita mia non ho saputo darvi un minimo sollievo nelle cose che appartenevano al vostro onore ed alla vostra gloria divina. Deh, datemi la grazia di poter esservi compagno fedele, anima desiderosa di accompagnarvi alla croce per la dolorosa via del paradiso, per potermi salvare.
E come sul fazzuolo della Veronica, fate che il vostro volto sia impresso nel mio cuore per non scancellarsi giammai e possa dire finalmente a voi, consegnandomi, tutta solo del mio Dio, e vi possa io chiamare come bramo, Dio del mio povero cuore. Parlatemi adesso da sposo, per non dovermi parlare da giudice tremendo nel punto della mia morte.
La dottrina di padre Pompilio è pratica, piana, ma sostanziosa come un pane che esce dal forno profumato e saporito. Nel Settecento alcune sconfortanti esigenze rendevano quasi impossibile ricevere la comunione. Padre Perrotti considera l'Eucaristia la medicina dell'anima ed è giustamente ritenuto l'apostolo della comunione quotidiana. Per manifestare a Gesù il desiderio di riceverlo spesso, suggerisce alcune giaculatorie che compone con molto candore.
Ecco a voi la pecorella. Buon pastore, io son quella. Ricevetemi, accoglietemi. Voi, famelica, pascetemi. Al mare dell'amore io mi butto col cuore. Voglia sempre al sacramento darmi tutta, ogni momento.
Anche noi qua nella gloria tributiamo insieme a te e nel grido di vittoria osannanti a Cristo Re. Osannanti nell'Eterno al divino vincitor che ci do nuovo e santo amor che ci dona il ben superno vita nuova e santo amor.
Com'era fisicamente padre Pompilio? Il Celso Calzolai ne traccia i lineamenti.
Padre Pompilio è magro, pallidissimo, con gli occhi penetranti e luminosi. Spirava santità da quel fisico tenue come un'ombra. Il divino traspariva da lui sempre, ma in particolare durante la celebrazione della messa. Dopo la consacrazione, il suo volto trasfigurato, le frequenti lacrime, lasciavano chiaramente intravedere che in quei momenti era a diretto contatto con l'ostia santa che stringeva tra le mani. Dalla messa e dal tabernacolo, il padre attingeva fuoco per il suo apostolato. In scuola, in cella, in refettorio e in mezzo alla comunità, il suo pensiero era sempre là. Di continuo sentiva il supremo richiamo e il bisogno assoluto per vivere intensissimamente la sua spiritualità.
Una presenza continua durante il colloquio col Signore era quella della Vergine Santa che lui chiama Mamma Bella e per la quale compone quattro benedizioni.
Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale foste madre di Dio. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale portaste il Figlio. Sia benedetto, o Maria, il primo abbraccio che deste al pargoletto Gesù, figlio di Dio. Sia benedetta, o Maria, la prima gocciola del latte che dal vostro purissimo, verginal petto succhiò il figliuolo di Dio.
Montecalvo Irpino, Chieti, Turi, Francavilla Fontana, Brindisi, Lanciano, Ortona a Mare, Melfi, Napoli. Qui padre Pompilio trascorre 11 anni e mezzo nella casa di Santa Maria di Caravaggio, dove si dedica al culto divino, alle confessioni, alla predicazione, all'assistenza agli ammalati e ai bisognosi nel popoloso quartiere denominato Porta Reale.
Fonda e dirige spiritualmente la Confraternita della Carità di Dio, che aveva come fine, oltre che l'aiuto materiale ai poveri, la pratica assidua dei sacramenti, delle virtù cristiane e del suffragio delle anime dei defunti. Giuseppina Luongo Bertolini riporta un episodio legato proprio alla spiritualità verso i defunti.
Padre Pompilio spesso conduceva i congregati della Confraternita nel cimitero della chiesa di Santa Maria del Suffragio e, portandoli in giro, li invitava a pregare per i sorpassati. Ma che cosa avveniva spesso? Passando davanti ad alcuni teschi, il santo esclamava: «Oh, questo in verità ha bisogno!» In così dire, cavava di tasca un taralluccio o una fettina di pane e lo poneva tra i denti del teschio. Quando i presenti, rifacendo il cammino, ripassavano per quello stesso punto, constatavano che il taralluccio o il pezzo di pane era sparito. Il fatto straordinario aveva un suo profondo significato. Quelle anime avevano davvero un gran bisogno di suffragio e, facendo scomparire quel piccolo dono, intendevano mostrare il loro alto gradimento per i suffragi che venivano innalzati a Dio per loro.
Il santo sostiene e difende la pratica della comunione frequente e quotidiana e la devozione al Sacro Cuore di Gesù, tanto che nel 1765 ne scrisse una celebre novena che si diffuse rapidamente in tutto il regno di Napoli.
Caro Dio mio, adoro il cuor di Gesù e nel cuor di Gesù adoro voi, gran Dio in unità e trinità sacrosanta. Salvatemi, lo bramo tanto in questa valle di lacrime.
Io bramo la grazia vostra, affinché nella celeste gloria possa stare a voi strettamente unito, amandovi e adorando coi santi il cuore adorato da me in terra, il bel cuore di Gesù.
Questa grande spiritualità, la stima dei superiori, la venerazione del popolo che già in vita lo considera un santo, come spesso accade, suscita gelosie, invidie, incomprensioni. Viene denunciato al Santo Uffizio come uomo turbolento, inquieto, caparbio, troppo indulgente con i penitenti e eccessivamente mite nell'imporre le penitenze.
A causa di queste accuse gli fu vietato di predicare e confessare. Fu bandito dal regno di Napoli e per 6 anni peregrinò da una casa all'altra dell'ordine prima di poter rimettere piede nel regno, ma posto come a domicilio coatto e controllato con verbali periodici sulla sua condotta. Infine fu trasferito a Campi Salentina, nell'estremo lembo d'Italia. Qui, nell'unico anno che vi trascorse, non risparmiò le sue energie, intensificò la vita religiosa e spirituale degli abitanti e aiutò il popolo stremato da una terribile carestia, distribuendo il pane che le famiglie più in vista del paese mettevano a disposizione.
Il 13 luglio 1766, dopo aver celebrato messa, mentre era nel confessionale, accusò un malore. 2 giorni dopo, il 15, al suono delle campane dei primi vespri della Madonna del Carmine, padre Pompilio nasce all'eternità.
Ormai è vicino il tempo della nostra salute e la chiara luce di Dio ci illuminerà nell'oscura notte di questo mondo. E dopo la tempesta ci si rasserenerà il cielo e a noi, come agli altri che patiscono per amor di Cristo, sarà data nella vita presente la pazienza mediante la quale riceveremo l'eterna mercè. Allegramente. Questa vita è breve. Se siamo oggi, non saremo domani. Allegramente. Nel paradiso voglio sforzarmi di fabbricare un palazzone per tutti i nostri parenti. allegramente. Là godremo.
Leone XIII, nel dichiararlo beato il 26 gennaio 1890, rileva che l'umile figlio, con la sola forza dell'apostolato suo e nell'attrattiva celeste delle sue virtù, poté esercitare sopra gran parte dei popoli meridionali d'Italia. Il 19 marzo 1934 Pio XI canonizza padre Pompilio Maria Perrotti, perfetto educatore della gioventù, santificatore di anime nell'esercizio aperto e infaticabile del ministero sacerdotale. E siamo giunti al terzo centenario della nascita di San Pompilio. Quando si celebra un giubileo, cosa ci si propone e perché lo si celebra? Lo abbiamo chiesto al rettore del santuario di San Pompilio, padre Giovanni De Matteis, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Padre Giovanni, benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie, grazie. Per noi qui del santuario San Pompilio, il giubileo pompiliano è un'occasione e una grazia straordinaria, ricordando il terzo centenario della nascita di questo santo, e quindi è la sua festa di compleanno. E San Pompilio dal cielo ci sta aiutando in questo anno ad accendere la candela perché sia festa di Dio e festa nostra, proprio come ha scritto San Pompilio in una delle sue tante lettere: Dio diventa misura di ogni nostro giorno.
Padre Giovanni, quali sono le manifestazioni più importanti che caratterizzano questo anno giubilare?
Bene, il giubileo è stato aperto dal cardinale Salvatore De Giorgi il 1 gennaio e tutto il calendario del giubileo è stato distribuito con cadenza mensile, con organizzazioni, manifestazioni, celebrazioni a carattere religioso, come a carattere educativo e a carattere sociale.
San Pompilio, un santo del Settecento, cosa può dire agli uomini di oggi e soprattutto ai giovani?
Agli uomini di oggi il San Pompilio ci ricorda il primato di Dio, vale a dire coniugare nella nostra vita la nostra dimensione umana e la nostra dimensione religiosa. Ai giovani di oggi, così avulsi da questo mondo, San Pompilio, con la sua spiritualità, educa al vero e porta i ragazzi al gusto e al genio di Dio in questa fase della loro vita che è così fresca, che è così gioviale. L'invito per i giovani di oggi e a cercare nella scuola e nella educazione, nella formazione, ciò che è grande per essere una persona grande nella vita, nella società e nella Chiesa.
Padre Giovanni, sappiamo che vuol dire ancora qualcosa ai nostri ascoltatori.
Ai nostri ascoltatori, il Santuario San Pompilio è un tutt'uno con l'Istituto Calasanzio, una realtà educativa voluta qui dal Marchese Enriquez già dal 1620 e ha chiesto al Calasanzio l'invio dei padri per addottrinare, così scrive lui, nel santo timore di Dio e nelle lettere, i figlioli di questa terra. E qui nel santuario e nella scuola grandi educatori hanno formato generazioni di cittadini, hanno promosso la cultura tra i figli del popolo, guidati dalla pedagogia di San Giuseppe Calasanzio. La prestigiosa biblioteca, che è ricca di volumi antichi e preziosi, ne è testimone. 100 anni dopo qui ha operato San Pompilio come educatore e come sacerdote. Chi viene qui trova la possibilità di visitare Lecce con la sua arte barocca, ma anche l'intero Salento, ricco di storia e di tradizioni. Dopo aver visitato il santuario che è stato voluto diocesano, che custodisce le spoglie mortali di San Pompilio raccolte in una urna, ma anche visitare i luoghi del santo, il museo, la sua cella, i suoi luoghi dove ha operato.
Accogliamo l'invito di padre Giovanni De Matteis, che ringraziamo per questo intervento, e concludiamo questo incontro pompiliano con una preghiera a questo santo, nato nel Settecento, ma vivo e attuale per ogni tempo.
O glorioso San Pompilio, che fin dalla più tenera età, infiammato del divino amore, con l'innocenza dei costumi e con gli esercizi della più ardente pietà, ti dimostrasti qual angelo in carne umana, e fin da allora, dalla bocca del popolo, meritasti il nome di santo. Otteneteci da Dio lo spirito di vera devozione e l'osservanza perfetta dei divini comandamenti.
O glorioso San Pompilio, che chiamato da Dio all'evangelica perfezione, prontamente abbandonasti la famiglia e la patria, ed aggregandoti all'ordine delle scuole pie, ben presto divenisti in esso sublime modello di eroiche virtù. Impetra anche a noi dal Signore docile obbedienza alle divine ispirazioni e costante zelo per la nostra santificazione.
O glorioso San Pompilio, che qual degno figlio di San Giuseppe Calasanzio, con fervido zelo attendesti alla cristiana educazione dei giovani e qual instancabile apostolo fino alla fine ti impegnasti a procurare la salute delle anime. Implora pure a noi, da Dio, la grazia di cooperare con salutari consigli ed esempi all'eterna salute del nostro prossimo.
Dio, tu hai voluto che San Pompilio Maria si facesse tutto a tutti nell'educazione della gioventù e nella predicazione del Vangelo ai poveri. Concedi anche a noi, per sua intercessione, di imitare Cristo, Maestro buono, per essere accolti con i piccoli e i poveri in spirito nella gloria eterna del tuo regno.
Immensa nube dei tuoi santi testimoni, elevate in canto nuovo senza fine, la salvezza è di Dio e nell'agnello immolato. Noi non siamo che luce nel suo sangue.
San Pompilio Maria Perrotti delle Scuole Pie, La vita e l'opera, nel 300° anniversario della nascita, dal libro di Carlo Celso Calzolai, Un apostolo nel Settecento. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Monia Parente, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Stefano Mondini. È intervenuto padre Giovanni De Matteis, rettore del santuario di San Pompilio. Il tenore Paolo Cauteruccio ha cantato l'inno ufficiale a San Pompilio del santuario omonimo di Campi Salentina. Il canto della sigla è tratto dal compadisc Vieni Spirito Creatore del monastero di Bose. Tecnici del suono Roberto Colangeli e Massimiliano D'Angelo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Padre, oh padre.